Ecco, buongiorno, ritorniamo allora sui nostri ragionamenti. Abbiamo concluso fondamentalmente l'esame delle questioni di soggettività passiva di società e altri enti e quindi ci possiamo adesso dedicare alle questioni che riguardano la determinazione, le regole di determinazione del reddito d'impresa, dove ci sono parecchie cose da dire. Allora, partiamo da alcuni punti iniziali, ovviamente. Una prima considerazione, diciamo proprio legata anche agli aspetti topografici di collocazione diciamo, delle norme di riferimento. Dobbiamo osservare che cosa? Che dal 2003 si è rimbalzata la vecchia logica che vedeva prima indicate le norme sul reddito d'impresa nell'ambito del titolo relativo all'IRPEF, mentre per le società di capitali si faceva appunto rinvio a queste disposizioni. Adesso, nell'attuale sistema che è scaturito dal 2003, la prospettiva è ribaltata, ovvero le norme sul reddito d'impresa sono contenute, sulla determinazione del reddito d'impresa, sono contenute nel titolo relativo all'IRES, cioè l'imposta sulle società. E in particolare le troviamo agli articoli 83 e seguenti. Dunque, invece, per quanto riguarda la determinazione del reddito delle imprese individuali e delle società di persone, si ha questa volta per rinvio. Cioè, quindi, mentre una volta erano le norme sul reddito IRPEG che facevano rinvio alla disciplina dell'IRPEF, adesso è il contrario, è la disciplina IRPEF che fa rinvio alle norme sull'IRES. E infatti, in base all'articolo 56, che sta ovviamente nell'IRPEF, determinazione del reddito d'impresa, si dice che il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione prima del capo 2 del titolo 2, cioè le norme, cioè gli articoli 83 e seguenti, salvo quanto stabilito nel presente capo. E poi ancora le disposizioni della predetta sezione e del capo 6 del titolo 2, relative a società ed enti soggetti a IRES, valgono anche per le società di persone commerciali, cioè le società la SNC, società in nome collettivo, e le società in accomandita semplice. Quindi questa è una prima considerazione. Il corpo normativo che si riferisce alla determinazione del reddito lo troviamo nell'IRES. Secondo punto, qual è il punto di partenza, diciamo così, la regola fondamentale di fondo per determinare il reddito di impresa. Ora, qui c'è da lungo tempo una tradizione nel nostro ordinamento, ma non solo nel nostro ordinamento, secondo cui la determinazione del reddito di impresa non segue più di tanto un concetto economico di reddito, cioè i concetti elaborati, intendo, dalla scienza economica, dall'economia politica e da discipline economiche, non intese come economico-aziendali, ma come economico, generali, appunto economico-politiche. Segue invece tendenzialmente, ha sempre tendenzialmente seguito un diverso approccio, e cioè un approccio che risente abbastanza chiaramente delle discipline aziendalistiche e in particolare di quelle sul bilancio. Questo è vero in particolare per le società di capitali, ma poi è diventato vero, ed è vero anche oggi, un po' per tutte le imprese, non solo le società di capitali che redigono un bilancio, diciamo, secondo regole molto più strutturate, ma anche per quei soggetti che redigono, che in passato non redigevano il bilancio e che anche oggi quando lo redigono lo fanno con modalità semplificate, con regole semplificate, a volte senza nemmeno una particolare procedura formale di approvazione o di pubblicità legale dei bilanci stessi. Questo, dicevo, lo si riscontra già sul piano storico. Sul piano storico, che cosa è successo? È successo che per i redditi di impresa, quindi industrie, commerci, anche per i redditi professionali, la determinazione del reddito seguiva, prima della riforma degli anni 70, bene o male, delle regole che potremmo dire presuntive, forfettarie e quindi scarsamente analitiche. Addirittura non vi era nemmeno l'obbligo di presentare la dichiarazione tutti gli anni, ma se lo si poteva fare con cadenza periodica. O addirittura valeva il principio della dichiarazione confermata col silenzio. Un soggetto presentava la dichiarazione fino a che non avesse apportato delle modifiche e quindi presentato una nuova dichiarazione, valeva la dichiarazione presentata in precedenza. Ecco, e al contrario, dicevo, per le società di capitali, la situazione si è presentata diversamente, fin da subito. Perché le società erano già tenute per loro conto, cioè per obblighi civilistici e comunque anche per esigenze gestionali, le società di capitale erano tenute a predisporre un vero e proprio bilancio che rendi conto ovviamente i fatti di gestione, i rapporti con i terzi e poi anche ovviamente le valutazioni del patrimonio aziendale, quindi tutte le poste valutative, oltre che ovviamente a quelle aventi rilevanza esterna nei rapporti con terzi, non so, l'acquisto di merci, il pagamento di stipendi ai dipendenti, la contabilizzazione di ricavi di vendita. Oltre appunto alle norme valutative, su ammortamenti, svalutazioni e così via. Quindi il bilancio che le società dovevano presentare con cadenza annuale era anche diventato la base di calcolo della dichiarazione fiscale, della dichiarazione dei redditi. Qui c'è una interessante vicenda storica, ma non mi voglio dilungare. In realtà gli altri contribuenti dovevano presentare dei conti che avevano una cadenza sfalsata rispetto all'anno solare, questo per esigenze dell'epoca di accertamento e riscossione. E quindi a un certo punto si era detto, ma non possiamo costringere anche le società di capitali che già redigono un bilancio annuale, quindi diciamo tendenzialmente anno solare, a effettuare ulteriori adempimenti come la predisposizione di conti semestrali. E quindi si era preso in sostanza il bilancio annuale come parametro di riferimento. Da qui poi l'ulteriore sviluppo secondo cui non solo il bilancio annuale era il documento, diciamo, temporalmente rilevante, ma anche l'ulteriore passaggio secondo il quale le risultanze del bilancio dovevano essere assunte, diciamo, in prima battuta come veridiche. A quel tempo, cioè mi riferisco a quel secolo passato tra l'istituzione della prima imposta sul reddito, che si chiamava imposta di ricchezza mobile, e la sua riforma complessiva negli anni 70, quindi grosso modo dal 1800, dopo l'Unità d'Italia fino al 71-72, questa situazione, cioè di redazione obbligatoria di un bilancio, aveva portato appunto a una dicotomia nelle regole di determinazione del reddito a seconda del tipo di soggetto. Quindi avevamo in sostanza da un lato le società di capitali, per le quali valeva il bilancio d'esercizio come punto di partenza per determinare il reddito d'impresa, e per tutti gli altri soggetti, pensiamo quindi a società personali, imprenditori individuali, il bilancio invece non veniva assunto quale documento di partenza, e in ogni caso non costituiva in alcun modo un ostacolo per l'amministrazione finanziaria a determinare i redditi su base, diciamo, presuntiva e facendo riferimento quindi a elementi extra contabili di determinazione di redditi secondo indici esteriori, secondo valutazioni di verosimiglianza, a prescindere del tutto quindi da una base contabile iniziale. Questo sistema di determinazione presuntiva è in realtà quello che storicamente era stato affermato per primo. Quindi possiamo dire che la disciplina dello stato di capitali si stacca un po' alla volta da questo contesto di fondo e assume autonoma rilevanza quale criterio differente e particolare di determinazione del reddito. Cioè, in sostanza, per imprenditori individuali, società di persone, per molto tempo è valso il principio di determinazioni di tipo presuntivo o forfettario, anche e soprattutto ai fini delle possibilità di accertamento dell'autorità fiscale. Invece per le società di capitali si è un po' alla volta affermato quale principio appunto completamente diverso, quello di un punto di partenza basato sul bilancio, quindi di tipo analitico, con una conseguenza molto importante sul piano dell'accertamento, cioè l'affermata impossibilità, tante volte affermata anche dalla giurisprudenza, per gli agenti del fisco di discostarsi, di potersi liberamente discostare dalle risultanze del bilancio per ricercare una più attendibile o verosimile quantificazione degli imponibili, ovviamente usando elementi non contabili, usando presunzioni e metodi estimativi di verosimiglianza. Bene, quindi gli agenti del fisco avrebbero potuto contestare quanto si trova scritto nella contabilità e nel bilancio soltanto adducendo delle prove concrete di falsità o di inesattezza delle poste di bilancio. Cioè, non semplicemente dicendo, faccio un esempio, ricavi indicati un'impresa 100, il fisco non avrebbe potuto ricavi indicati in bilancio e quindi dichiarati in una società di capitali 100. L'agente del fisco non avrebbe potuto dire, secondo me, secondo noi, da una stima di mercato, da una valutazione di medietà, da un esame di bilanci di imprese dello stesso tipo e da altre considerazioni, diciamo, di questo tenore, esterne, noi pensiamo e abbiamo motivo di pensare, di presumere che l'impresa non abbia avuto ricavi per 100, ma possa averne avuto, o ha avuto ricavi per 150. Ecco, un discorso di questo tipo non sarebbe stato ammesso. Per dire che i ricavi erano 150, si sarebbe dovuto trovare la prova di questi maggiori ricavi. Una prova di tipo analitico, contabile, attraverso qualcosa di più che delle semplici presunzioni basate su medie di settore o indici esteriori delle ricchezze. Quindi il bilancio era diventato, in quella epoca storica, per le società di capitali, una sorta di baluardo verso le evidentemente molto temute ricostruzioni induttive degli agenti finanziari. Benissimo. Questa dicotomia tra soggetti, ovvero tra diverse platee di soggetti passivi, quindi società di capitali da un lato, imprese individuali e società di persone commerciali dall'altro, si è ricomposta con la riforma degli anni 70. Il punto, diciamo, più rilevante, che è il, diciamo, il che emerge dalle norme della legge delega del 71 e dei lavori parlamentari di quell'epoca, è la volontà di estendere il principio della tassazione in base a bilancio al di là della platea delle società di capitali e quindi estenderlo a tutti. Quindi di unificare la rilevanza della contabilità e del bilancio di esercizio nella determinazione del reddito d'impresa, cioè rendere questa rilevanza uguale per tutti, dalla grande società di capitali, la Fiat, faccio un esempio, fino al piccolo imprenditore individuale, non so, l'artigiano che dichiara un reddito d'impresa e che pure è determinato, il cui reddito è pure determinato in modo contabile e analitico. Questa unificazione delle procedure di determinazione del reddito, quindi con superamento per i soggetti, diciamo, di più piccola dimensione dei vecchi criteri estimativi e forfettari, era ed è anche ancora in buona parte il frutto di una illusione. Cioè l'illusione che sia sufficiente avere una contabilità o che sia sufficiente imporre un obbligo di contabilità anche a soggetti diversi da quelli che prima avevano questa prerogativa di essere tassati in base a bilancio, cioè le grandi società di capitali. Quindi l'illusione che estendere obblighi di contabilità verso il basso, cioè verso soggetti più piccoli, non dimensionati e a base individuale o familiare addirittura, avrebbe portato le stesse garanzie della contabilità della Fiat, per intenderci, fino alla contabilità dell'artigiano. Cioè il punto è proprio questo. Siccome la contabilità e la rappresentatività del bilancio, diciamo tendenzialmente veridica, era abbastanza trasversalmente riconosciuta come elemento tendenziale, almeno non solo in Italia ma anche in altri paesi, cioè quindi la contabilità come sufficiente presidio di una corretta e veritiera rappresentazione dei fatti di gestione, non ci si è resi conto, ecco, quello che non ci si è resi conto in questa illusione è il fatto che la contabilità delle grandi imprese, delle grandi società di capitali, può essere considerata, è di solito, e può essere considerata in linea di massima attendibile, per ragioni che non sono necessariamente legate allo strumento, cioè lo strumento, appunto, la rilevazione contabile e la predisposizione del bilancio, ma sono legate al contesto in cui quello strumento era stato storicamente usato. Perché? Perché le società di capitali, e all'epoca quelle di più grande dimensione, ma questo è vero anche oggi, presentano caratteristiche che rendono più difficile, non la rendono impossibile, ma la rendono molto più difficile la manipolazione, la falsificazione e la rappresentazione non veritiera degli accadimenti di gestione nelle scritture contabili e quindi poi nel bilancio. Questo non perché le società di capitali, che tra l'altro appunto sono degli enti, non sono delle persone in carne e ossa, ma diciamo una visione antropomorfa, non è che le società di capitali sono più buone o più propense rispetto alla legge perché hanno un'etica maggiore di quella che possono avere imprese di piccola dimensione. Il problema fuori da questa questione del grado di etica e dei comportamenti o individuali o collettivi, quello che conta sono le dimensioni e i vincoli di tipo organizzativo, ovvero la grande società di capitali, a differenza di un imprenditore artigiano che lavora da solo o con suoi familiari, non ha le stesse possibilità di manipolazione. Perché? Perché nell'andamento della gestione, nella registrazione amministrativa dei fatti di gestione, vengono coinvolti molti soggetti, molti uffici, quindi soggetti che sono dipendenti della società, che non hanno un immediato interesse a esporsi per operare falsificazioni, sono suddivisi e parcellizzati in uffici diversi, qui non so, magari esiste il reparto produzione che produce delle bolle di consegna che poi finiscono all'ufficio contabilità e poi vengono viste anche dagli uffici amministrativi o legali per determinate questioni. Quindi se si vuole coinvolgere in una frode contabile o in una mancata registrazione contabile, se si vuole attuare una cosa del genere, occorrerebbe coinvolgere molti o moltissimi dipendenti, che già rende la cosa non per niente agevole. E tra l'altro esporrebbe, diciamo, i vertici dell'azienda anche a un potere di ricatto, perché a quel punto i dipendenti potrebbero, a conoscenza di questi fatti, usarli come arma di ricatto per ottenere vantaggi di varia natura. Esistono poi, più la società cresce in dimensione, tutta una serie di controlli di tipo interno ed esterno. Si pensi alla, appunto, a parte la suddivisione dell'azienda in tanti uffici, come ho detto, reparti di produzione, reparti uffici acquisti, uffici vendite, direttori commerciali, direttori amministrativi, uffici contabilità e uffici legali e via discorrendo. Ma oltre a queste ripartizioni interne, vi sono poi anche organi di controllo, che possono essere interne, ad esempio gli uffici internal audit, o audit, se preferite dirla all'inglese, oppure anche organi di controllo esterno. Pensate al collegio sindacale, o ai revisori contabili, o alle società di revisione dove incaricate di certificare il bilancio. Esistono nel consiglio di amministrazione delle società più importanti amministratori indipendenti, che pure esercitano un ruolo di sorveglianza. A loro volta le imprese di grande dimensione fungono non solo esse stesse di solito un presidio di legalità, almeno in linea di principio e di massima, ma al tempo stesso fanno sì che altri soggetti che vengono in contatto con loro abbiano questa stessa trasparenza e legalità dei comportamenti. Un'impresa strutturata, come può essere la Fiat, faccio un esempio, è impensabile che effettui degli acquisti in nero accordandosi con i fornitori. Così come è impensabile che, per certi aspetti, che una cosa del genere la faccia un ufficio pubblico. Difficile o impossibile immaginare, non so, l'ufficio acquisti di un'università che acquista dei libri accordandosi per uno sconto col fornitore e acquistando in nero. Beh, voi capite che è impensabile sul piano delle procedure mettere in atto una cosa, è praticamente impensabile. Quindi diciamo, per tornare al punto, che la caratteristica, i fatti, le circostanze che hanno reso universalmente la contabilità un sufficiente presidio di veridicità, e il bilancio che la conclude ovviamente, non era legato tanto allo strumento in sé, ma alle caratteristiche, alle dimensioni dei soggetti che per primi erano stati destinatari di questi obblighi, cioè le società di capitale e specialmente quelle di grandi dimensioni. Ora, estendendo verso il basso la contabilità, che cosa è successo? È successo che l'illusione di cui parlavo si è rivelata come tale. Perché? Perché semplicemente soggetti di dimensione via via sempre inferiore, fino ad arrivare al paradigma dell'imprenditore individuale, quindi il piccolo commerciante, l'artigiano, il professionista, nella misura in cui anche il professionista è stato tassato su basi contabili, non offrono affatto quelle stesse garanzie di veridicità delle scritture e di conseguenza dei fatti di gestione contabilizzati. E perché non offrono le stesse garanzie? Proprio perché mancano tutti quei presidi che ho citato prima, quindi la presenza di un'organizzazione burocratica, di dipendenti suddivisi in uffici, organi di controllo interno ed esterno, amministratori indipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. La mancanza di tutto questo fa sì che, laddove è possibile, il piccolo imprenditore, magari individuale, magari a base familiare, può più facilmente scavalcare, diciamo così, una struttura organizzativa o perché questa non costituisce alcun tipo di ostacolo. Penso a una struttura, ad esempio, in cui gli altri collaboratori nell'impresa o i dipendenti sono i familiari dell'imprenditore, quindi non ci sono grandi problemi a coinvolgerli in un'evasione, evidentemente. Ci sono molti meno problemi a coinvolgerli, per meglio dire. Oppure semplicemente perché un'organizzazione non serve a scavalcarla, perché semplicemente non esiste. E qui siamo al caso dei tantissimi soggetti che lavorano individualmente, senza avere nemmeno collaboratori o un dipendente. Quindi, tendenziale mancanza di vincoli e strutture organizzative che portano a costituire un oggettivo ostacolo alle pratiche evasive. Adesso, magari una figura banale, paradigmatica, ma pensate al caso dell'artigiano che viene chiamato a casa a fare una riparazione, un idraulico, un elettricista e così via, il quale può, senza grossi problemi, eventualmente accordarsi con il cliente per un pagamento non tracciato dell'operazione. Chiaro che in questo caso il cliente è un privato, quindi non ha interesse a documentare l'operazione, l'artigiano non ha vincoli organizzativi, può semplicemente dire al cliente, per la prestazione ci possiamo accordare per un compenso più basso o per un compenso senza IVA non fatturato, non oggetto di nessun tipo di documentazione, pagato in contanti. Transazioni di questo tipo, in nero, in contanti, ahimè, sono all'ordine del giorno e dipendono molto spesso da questo tipo di situazioni. Cioè, un soggetto passivo non strutturato, dall'altra parte un cliente privato che non ha necessità di documentare l'operazione dal punto di vista fiscale. Ora, evidentemente, questo, attenzione, non è l'unico aspetto determinante nella possibilità di pratiche evasive. Cioè, ci sono anche altri tipi di presidi, però questa volta sono presidi esterni all'impresa. Cioè, il presidio di cui parlavo io è un presidio organizzativo e quindi per definizione è un presidio interno. Cioè, è l'organizzazione dell'impresa che ostacola a un certo punto comportamenti illeciti o illegali. Ma ci possono anche essere condizioni e vincoli di tipo esterno. Una di queste, tipicamente, è proprio lo status e la tipologia di clientela finale. Possiamo tornare alla figura dell'artigiano di un attimo fa per capire questa differenza importante. Se l'artigiano o l'impresa artigiana fa una prestazione a domicilio di un cliente privato, può mettersi d'accordo, come dicevo prima. Cioè, questo è possibile e spesso accade. Non ci sono, capite, controlli interni, non c'è neanche un ostacolo esterno, il cliente si mette d'accordo, entrambi hanno una convenienza a veicolare l'operazione in modo occulto, senza farla vedere mai al fisco, il fisco tendenzialmente non ne verrà mai a conoscenza. Provate a pensare a un'analoga situazione in cui invece il cliente dell'artigiano non è più un consumatore finale, ma è un ente pubblico, poniamo. Che ne so, l'Università di Trieste ha bisogno di rifare alcuni impianti elettrici di alcune sue strutture e incarica una ditta artigiana. Ora, è evidente che in un caso come questo l'impossibilità per la ditta artigiana, per l'impresa artigiana di... se non vi piace l'artigiano possiamo anche pensare a un professionista, è la stessa cosa. L'impossibilità di nemmeno immaginare pratiche evasive questa volta sta nella natura, nello status della controparte contrattuale. Chiaro che un ente pubblico come l'università pretenderà tutti gli adempimenti, non solo fiscali, ma anche di altra natura, che sono connessi alla prestazione. Quindi esigerà che l'impresa artigiana sia iscritta eventualmente al relativo albo, che abbia tutte le qualifiche per poter svolgere quel lavoro, esigerà l'emissione della fattura e pagherà con metodi tracciati. Una situazione diversa da questa è impensabile. Quindi non è soltanto, cioè, quindi c'è l'aspetto organizzativo interno che ha un peso, e poi c'è la possibilità di accordarsi col cliente che ha un altro tipo di peso, cioè anch'esso un peso in determinate situazioni. A volte però occorre verificarle tutte, cioè non può non bastarne una di queste. Faccio un esempio che è esattamente il contrario. Cioè pensiamo, non so, a una società della grande distribuzione, quindi un grande ipermercato, un grande supermercato, o anche un piccolo supermercato per certi aspetti, la cosa non cambia, che vende sì a consumatori finali, e quindi in teoria uno dice, beh, ma visto che vendi a consumatori finali ci si potrebbe accordare per non fare gli scontrini e per vendere la merce in nero. No, la risposta è no, perché qui invece torna a essere rilevante la dimensione organizzativa, la proceduralizzazione dell'attività, il fatto che si coinvolgono, parte dal lato acquisti, ma soprattutto dal lato vendite, si devono coinvolgere dipendenti, cassiere, direttori di filiale, magazzinieri che portano la merce e la caricano negli scaffali, bolle di consegna dei camion che arrivano al supermercato, quindi diciamo c'è un presidio sulla merce che entra, che viene destinata alla vendita, e c'è un presidio anche sulla merce venduta, perché la merce può uscire dal supermercato soltanto se è passata in cassa, se è stata conteggiata da una cassiera, e di certo la cassiera è un po' difficile coinvolgere tutte le cassiere in frodi o in occultamenti. Quindi, diciamo, i parametri, grosso modo, sono questi. Ma tutto questo, che cosa ci serve a dire? Ci serve a dire, a parte aver fatto una digressione credo interessante, visto che l'opinione pubblica su questo non ha affatto le idee chiare, su alcune delle determinanti dell'evasione, serve anche per chiarire che l'operazione di estendere obblighi contabili dal punto di vista con valenza fiscale e obblighi di redazione del bilancio sempre con valenza fiscale, al di là del novero delle società di capitali e delle società medie e grandi e di grande e medie dimensione, aveva proprio questo rischio. Cioè, attenzione, potrebbe non succedere che la contabilità del fioraio o del rivenditore di salumi abbia la stessa attendibilità di quella che ha la contabilità della Fiat. E infatti questo è quello che ovviamente era facilmente pronosticabile ed è largamente successo. È largamente successo e lo si è visto su vari piani. Diciamo, uno dei piani in cui questo lo si è visto e lo si continua a vedere sta nella tendenziale scarsa credibilità dei valori medi e mediani delle dichiarazioni che vengono presentate. Noi conosciamo le statistiche, delle dichiarazioni di redditi, le potete trovare sul sito del Ministero dell'Economia, del MEF. Ogni anno vengono pubblicate le statistiche delle dichiarazioni presentate, delle ultime disponibili. E queste dichiarazioni vengono suddivise per tipi di contribuenti e poi all'interno di questi anche per categorie merceologiche, quindi si possono conoscere le dichiarazioni medie dei pasticceri, dei fiorai, dei panettieri, piuttosto che dei gioiellieri o degli avvocati o dei commercialisti e via discorrendo. Beh, insomma, già un primo indice che qualcosa non va, a volte lo vediamo a prima vista in una apparente inattendibilità dei dati dichiarati, almeno su un piano medio. Un secondo punto di rottura lo si è avuto con le regole sull'accertamento. Che cosa è successo in sostanza? Che la volontà di estendere la contabilità a tutti è dipesa anche dalla volontà, che ovviamente ha originato la scelta, di farla finita con i vecchi accertamenti estimativi e in particolare con il cosiddetto concordato. Il concordato era un istituto utilizzato fino di fatto alla fine degli anni 60, quindi fino alla riforma degli anni 71-72, 73, era un istituto utilizzato che prevedeva proprio una sorta di negoziazione, di contrattazione tra il contribuente e quindi immaginiamo soprattutto il caso dei lavoratori indipendenti, quindi imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi, e gli agenti delle imposte. Questo concordato, questo strumento di diciamo condivisione, di soluzione negoziata e consensuale di una diatriba e di una lite potenziale sulla determinazione in sede di accertamento dell'imponibile, si era rivelata una grossa fonte di corruzione. Quindi era un istituto che agli occhi del legislatore che ha messo in gestazione la riforma, poi sfociata nella legge delega del 71, dei decreti delegati del 72 e 73, quindi una riforma che ha avuto una gestazione ben precedente, che trova radici addirittura all'inizio degli anni 60, c'è stato quasi un decennio di lavori prima di arrivare alla riforma. Ecco, agli occhi di quel legislatore il concordato, per come veniva concepito e per il fatto che i testimoni dell'epoca, gli scritti dell'epoca, lo descrivono come una grande fonte di corruzione, era agli occhi di quel legislatore molto screditato. E quindi si era voluto ripartire da zero, far piazza pulita di quell'istituto e avere un sistema idealmente concepito sui seguenti perni: obblighi di dichiarazione analitica annuale da parte di tutti i contribuenti, non solo a questo punto delle società di capitali tassate in base al bilancio, ma anche di tutta l'altra di tutte le altre tipologie di imprese individuali o società di persone, che anch'esse avrebbero dovuto presentare una dichiarazione annuale, analitica e basata su un bilancio. E laddove queste imprese non fossero tenute a presentare un bilancio in sede civilistica, erano comunque tenute a farle per le finalità fiscali, perché richieste dal legislatore fiscale. Come contraltare di questi obblighi di dichiarazione analitica annuale fondata sul bilancio? Anche le norme sull'accertamento hanno cambiato natura. Le norme sull'accertamento, cioè, sono state improntate anch'esse a analiticità e alla elevata capacità probatoria degli argomenti che gli uffici delle imposte dovevano usare per contestare le singole poste dei bilanci. Cioè, quindi obblighi analitici per il capo contribuente e di effettività, ma obblighi analitici e di effettività anche dalla parte dell'amministrazione. Torno a dire, l'amministrazione, se voleva contestare una specifica voce opposta del bilancio, lo doveva fare usando prevalentemente delle prove certe, quindi non prove presuntive, e delle prove di certe, tra virgolette, perché insomma, il concetto di certezza nella prova in realtà non esiste, però diciamo prove di tipo non presuntivo, prove dirette. E questo lo si vede riflesso ancora oggi nella struttura della norma sull'accertamento delle imprese, cioè in particolare nell'articolo 39. Però fermiamoci qui per il momento e riprendiamo nella prossima ora il discorso.